Rita Segato, non, io non so se in Italia non ho mai avuto la percezione di quanto fosse conosciuta, di quanto fosse arrivata. In realtà è arrivata molto attraverso la performance della Stasis, quella del Violatore Restu, è fatta sulla base della sua teoria, del suo libro. Quindi è un'autrice che è riuscita a parlare molto con il movimento, del movimento, e il movimento femminista ha ridato a lei riflessioni. E assieme si è costruito, diciamo, una riflessione generale. Rita Segato, quello che è riuscita a fare è, attraverso appunto queste riflessioni situate, sicuramente ha dato voce, ha ampliato la possibilità di riflessione su certi fenomeni che avevano a che fare con l'America Latina e nello specifico perlomeno per quanto risuona a me, soprattutto sul Messico. Abbiamo deciso di tradurla appunto per questo forte dialogo con il movimento femminista, con Ni Una Menos, e per il fatto che perlomeno io sono tornata in Italia dopo 7 anni di Città del Messico, sono arrivata in Italia e ho trovato, diciamo, una traduzione di certi slogan che veniva dall'America Latina, ma che a volte la vedevo un po' patinata da questo filtro coloniale, un po' una romantizzazione di che cos'era il movimento femminista in America Latina e allo stesso tempo una romantizzazione del contesto latinoamericano, che innanzitutto è grande, tipo 3 volte l'Europa, in lunghezza, e la romantizzazione del contesto, soprattutto per quello che mi riguarda, per quello che ho vissuto, che sentivo molto mio, del contesto messicano, che ha un alto livello di violenza, un forte livello, di introiettamento della violenza, la violenza a qualsiasi livello delle relazioni, sia dalle relazioni intime fino alle relazioni con lo Stato. E quindi nel momento in cui ovviamente questo scambio con, perlomeno per me, il paese Messico, era necessario portare un pezzo di riflessione anche qui per tentare di decostruire un po' un immaginario che a volte ci arriva filtrato e che vorremmo rendere più carnale, più reale. E nel momento in cui abbiamo deciso di tradurlo, e questo è un piccolo dettaglio, abbiamo pensato che una casa editrice che poteva risuonarci era sicuramente Tamu, che immagino conosciate, comunque una casa editrice indipendente che decide di pubblicare rivolta a sud e verso il sud del mondo. È situata a Napoli. E quindi con loro è stato molto semplice, e anche molto bello riuscire a pubblicare questo libro assieme, con un processo di cura che non ho più trovato in nessun altro momento di produzione teorica. Invece lo scambio anche con Fabiano, che ha curato questa edizione, per me è stata molto, molto bella e molto importante, e anche la copertina è molto figa. La foto del caso di Sepur Sarco, di alcune donne di comunità indigene guatemalteche, è stata messa, secondo me, anche a livello grafico, si vede che è stata molto curata. Quindi
Forse il caso Sepur Zarco è l'esempio che non è tanto conosciuto, che dà anche un po' l'idea di come ha lavorato Rita, no?
sì, è uno dei casi a cui lei si è avvicinata di più, che è stato portato alle commissioni interamericane, a un giudizio di giustizia internazionale, alle quali lei ha mandato un parere tecnico su un caso di violenza sessuale avvenuto su donne di comunità di pueblos originarios da parte dello Stato guatemalteco. È stato
Se vuoi aggiungo,
sì.
ecco. cioè, dentro la guerra civile guatemalteca, che è stata una carneficina, nell'82 a Sepulzarco, che è in questa comunità, cioè, è stato messo un puesto, una delegazione militare, e in questi anni sono state violentate, stuprate, rese schiave varie donne nelle comunità, che poi sono state espulse dalle comunità. Quindi loro hanno dal 2011 al 2016 sono riusciti a portare il loro caso al tribunale per riconoscere questa violenza che avevano subito e chiedere anche una riparazione. Nel 2016 sono riuscite a vincere questa causa, sono stati accusati due ex militari e hanno ottenuto, insomma, quello che chiedevano a livello di riparazione. È una storia tosta e impegnativa quella del Guatemala, cioè avvicinarsi è veramente straziante, perché le violenze militari sulle donne sono state enormi, e Rita Segato decide, come antropologa, di implicarsi anche in questo caso qui. Quindi nel 2015 scrive una perizia per stare dalla parte di queste donne, facendo vedere come il corpo delle donne viene usato come strumento di guerra in certi contesti. Quindi no, questa era un'aggiunta.
Se vuoi aggiungere qualcosa sul motivo della traduzione?
Vado. No, no, ci siamo confrontate tanto in questo durante la traduzione. È stato un processo bello, sia per il contatto con Tamu, sia perché abbiamo sentito Rita Segato, ci siamo confrontate su alcuni concetti. E in realtà siamo molto contente che possa essere letto qui. È un testo, come diceva Roby, che parte dall'America Latina, che lì si situa, perché lei parla da lì e di lì, però è un testo che ci dà delle chiavi di lettura, secondo noi importanti anche qui, non a caso appunto il movimento femminista italiano poi ha preso, no, qualcosa dall'America Latina e qualcosa che riguarda anche il pensiero di Segato. Diciamo che in questo libro ci sono raccolti vari saggi che lei scrive. Il primo è la sua interpretazione di El caso Ciudad Juárez, di cui poi vi parla meglio Roby, e dei femminicidi che costellano quella situazione, e altri saggi con cui lei interpreta il contesto contemporaneo capitalista, neoliberista e patriarcale. Quindi lei è in grado, insomma, di fare questa connessione sistemica e strutturale di come la violenza sulle donne sia un punto da cui noi possiamo interpretare il nostro contesto contemporaneo come un contesto segnato da un sistema che è iperviolento. Quindi riesce a fare delle connessioni e a renderle visibili. Ci sono, diciamo, vari concetti che forse ci sono utili, no, per continuare la discussione. Una delle più importanti forse in questo libro è il concetto di violenza espressiva. Cioè lei dice, quando noi guardiamo la violenza estrema, super crudele, evidente, ad esempio a Ciudad Juárez o in altri contesti sul corpo delle donne, noi ci possiamo, da un lato ci possiamo chiedere perché quella violenza, però se noi cerchiamo solo il motivo strumentale di quella singola violenza non arriviamo da nessuna parte. Noi dobbiamo vedere il contesto più ampio e renderci conto che questa violenza è espressiva, cioè comunica qualcosa, è un messaggio, ma non è un messaggio solo limitato a quel caso piccolo lì, è un messaggio per noi che guardiamo quella scena, è un messaggio di potere. Quindi lei dice che la violenza sulle donne è una violenza che sta dicendo che c'è un potere, che c'è una dominazione, che c'è adesso esempio di gruppi armati, di Stato, parastato, eccetera, però che usano quei corpi morti, violentati per segnare la scena pubblica. Quindi è una violenza pienamente pubblica che segna lo spazio pubblico e che vuole dire qualcosa attraverso quei corpi. E questo qualcosa si lega a quello che lei descrive come mandato di maschilità, ovvero un linguaggio che i maschi, nel senso di costruzione del maschile, attraverso una costruzione della virilità totalmente sociale, poi il discorso è complesso, comunque facciamo questo virgolettato, la costruzione del maschile passa per un mandato, per un dover di dimostrare la propria virilità attraverso una violenza. E quindi lei dice la violenza espressiva, questi corpi ammazzati, torturati qui delle donne, fanno vedere che c'è un patto tra maschi che vogliono significare qualcosa, no? Quindi questi, diciamo, sono i due concetti su cui si muove tanto il suo pensiero dentro questo testo. Non so se vuoi parlare sulla Juarez, così si capisce meglio, perché sennò...
Nel femminicidio, nel concetto di femminicidio.
Giusto per rimanere allegri. Allora, per me è stata importante la Segato perché era un po' di anni che la mia tesi magistrale più o meno andava su alcuni temi che avevano a che fare con il femminicidio, quindi mi ero studiata tutta la genealogia dagli Stati Uniti, da femicide alla traduzione a femminicidio, che era stata fatta attorno al 2006-2007 da Marcella Lagarde, e comunque a me non mi tornavano certi conti, non riuscivo a spiegarmi il contesto di Ciudad Juárez. Poi, da quando mi sono trasferita in Messico, le mie relazioni personali, varie delle mie relazioni personali, mi hanno portato in quella città varie volte, e comunque sulla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, che ha un contesto specifico. Il Messico di base è già un paese frontiera, è una frontiera di per sé, ma la frontiera Messico-Stati Uniti ha delle caratteristiche specifiche, e quello che era stato reso visibile da metà degli anni 90 con il caso di Campo Algodonero era appunto che c'erano dei corpi specifici che non erano delle soggettività casuali. Era casuale chi, ma non era casuale la scelta del corpo, la scelta della soggettività che veniva uccisa, che era vittima del femminicidio. Erano delle donne mestisa, che è una delle parole che abbiamo deciso di non tradurre, quindi non l'abbiamo tradotto con degli italianismi che ricordano un passato coloniale, rimane nel testo mestisa, che avevano la pelle di un certo colore, quindi morena, che lavoravano nelle maquilas, e anche questo su tutti e tre termini che abbiamo deciso di non tradurre. E le maquilas sono queste grandi fabbriche, queste grandi imprese che hanno un regime speciale per cui gli Stati Uniti vengono ed aprono delle fabbriche dove si con un regime fiscale agevolato, e dove viene impiegata della manodopera, che è una manodopera povera, che arriva a Ciudad Juárez sulla frontiera per lavorare. E Ciudad Juárez è questa città tagliata a metà, in mezzo passa la frontiera, c'è il muro fatto di una rete di filo spinato, e però si vede dall'altra parte, e si vedono tutte le luci degli Stati Uniti, e dall'altro lato c'è il passo. E sono nel momento in cui i femminici, quindi negli anni è incrementata la violenza, ed è incrementato il numero di donne uccise, mestizas, morenas, che lavorano nelle maquilas, aumenta in maniera esponenziale fino ad arrivare a 11 femminicidi al giorno in Messico. Sulla frontiera, ovviamente, di questi 11, tanti sono in un'area geografica, in alcune aree geografiche, tra cui la frontiera. E non si spiega perché, perché la teoria del femminicidio di Marcella Lagarde e prima della Russell era queste donne, che è quella che poi è arrivata anche in Italia, queste donne hanno dei legami intimi con degli uomini che le considerano di loro proprietà, e quindi le uccidono perché loro decidono di indipendentizzarsi, perché loro decidono di lasciarli, perché sono gelosi, perché... E questa teoria non regge nel momento in cui c'è un numero esponenziale di donne che hanno queste caratteristiche specifiche, cioè che lavorano in fabbrica, che sono povere, e nel momento in cui la polizia faceva le indagini e dava la colpa al fidanzato o al vicino, era la stessa comunità che diceva no, questa cosa non ha senso, questa cosa non regge. Ed è qui che la Rita Segato arriva e ti dice no, cioè il femminicidio che noi abbiamo conosciuto, che è una è un'analisi delle nostre relazioni affettive, che ha ovviamente un imprinting patriarcale, non regge più nel momento in cui analizziamo questa, il contesto di quest'area specifica per cui le donne sono uccise, perché è necessario per i maschi, sono necessarie per suggellare il patto maschile, il patto di maschilità, per cui io ti uccido perché posso farlo. E tu mi servi per suggellare questo accordo, questo riconoscimento tra il narcos, ma non è solo il narcos, non sono solo le bande criminali, potrebbero essere tranquillamente lo Stato, la polizia. C'è un'impunità generale perché gli autori non vengono, non si sa chi sono. E quindi questo è stato un po' l'analisi che a me è servita per uno dei motivi per i quali penso che sia importante Rita Segato, e soprattutto perché questa situazione è quella che un po' ha permesso di analizzare la violenza come sistemica in Messico, di dare un nome a quell'oppressione costante che si sente a tutti i livelli delle relazioni, per cui non è una cosa intima, è una cosa che permea tutte le relazioni in ogni strato, ad ogni livello, e che ha permesso, dopo tanti anni di slogan che dicevano alle donne di empowerizzare il loro potere di resilienza a questo sistema per cui dovevano resistere, in realtà poi nel 2019 è esploso tutto, e nel 2019 è esploso tutto in un modo molto potente e molto forte, che io personalmente ero lì ed è stato, e proprio si sentiva come venivamo da un anno e mezzo di sequestri nella metro di ragazze che venivano sequestrate davanti alla polizia e venivano portate via, e venivano, le storie venivano commentate sui social, e di chi era riuscita a scappare veniva commentato sui social, quindi c'era un livello che incrementava e non riuscivi più a non essere esposta a queste narrative. E quindi eravamo tutte iscritte a dei corsi di autodifesa, stavamo tutte facendo qualcosa per rispondere a questo livello, e nel 2019 esplode in una manifestazione dopo uno stupro che era stato fatto su una compagna della periferia di Città del Messico a parte di due poliziotti, esplode con il gesto della glitter. Del glitter fucsia dato in faccia al capo della polizia, lui ovviamente si incazza, e quindi alle denunce che seguono questo glitter in faccia parte una manifestazione, si incendia la stazione di polizia, che era in disuso, però si incendia la stazione di polizia e si sfascia un po' le infrastrutture principali e centrali di Città del Messico, e quindi da lì sorgono degli slogan che sono un po' quelli che sono arrivati qui in Italia, e niente, a noi piacerebbe dare un po' di cioè attraverso questa narrativa e questo discorso, quello che volevamo fare era provare a dare un po' di corpo e a questi slogan tipo se domani sono io, se domani non torno, brucia tutto, di come effettivamente si è bruciato tutto là. O del livello e dell'intensità di violenza che a livello sistemico si vive nel contesto, perlomeno quello che ho vissuto io, messicano, di Città del Messico.
Sì, diciamo, la cosa più interessante, cioè che ci sembrava più interessante anche per un dibattito, era proprio questo, il fatto che cioè, in Rita Segato e comunque diciamo in questo tipo di teoria femminista c'è una teoria della violenza contro le donne come qualcosa di politico, ma in senso forte, cioè politico che coinvolge, cioè, reti della società, che coinvolge lo Stato, che coinvolge la polizia, che ha a che fare con i rapporti di dominio, la gerarchia, e qualcosa effettivamente, cioè, a cui noi diamo il significato di politico, e che ha influenzato molto anche la ricezione che noi abbiamo avuto del movimento transfemminista latinoamericano, per cui gli slogan che diceva la Roby piuttosto che anche determinate icone, determinate come dire, anche posture che si cerca di mettere in piedi in piazza, però poi, come dire, noi non abbiamo effettivamente una mobilitazione di questo tipo nel momento in cui, cioè, il tasso di femminicidio in Italia è altissimo quest'anno, però cioè, mobilitazioni di questo tipo non ci sono, nonostante comunque c'è, cioè, le compagne facciano i presidi l'8 di ogni mese, nonostante si tenga il conteggio, cioè il fatto è che questa lettura politica proprio della violenza di genere contro le donne è filtrata in un qualche modo anche qua in Italia, si è innestata in un contesto che, cioè, ne aveva anche il bisogno nel momento in cui è successo, però allo stesso tempo rimangono delle differenze molto forti, anche e soprattutto date da una differenza di contesto, per cui, cioè, in alcuni paesi dell'America Latina la violenza è endemica ed è hardcore, come appunto ci racconta una storia come quella di Ciudad Juárez, mentre qua in Italia comunque si fa fatica a dire che, non so, che la violenza maschile è qualcosa di sistemico, nonostante sia un qualcosa che si riconosce, però comunque non genera, diciamo, lo stesso riconoscimento politico in un certo